ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਜੁਤਾ ਪਦ ਕਮਲੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਵਾਂਸ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪੰ ਸਾਗ੍ਰਜਾਤੰ ਸਗਨ ਰਘੁਨਾਥਾਨ੍ਵਿਤੰ ਤੰ ਸਜੀਵੰ ಸಾದೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗನ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರಿ
ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita, siamo nella sesta parte, il capitolo intitolato India, unificare l'ISKCON. Qualunque cosa sia, disse Prabhupada, essi non sono felici. Perciò raccomando il Brahmacharya e il Sannyasa. Srila Prabhupada era già disturbato da ciò che considerava una situazione licenziosa di moglie e marito. Ora, sentendo leggere questa lettera in cui un capofamiglia si informava in modo poco corretto sulla sua vita di famiglia, riandò con la mente a Vrindavana e chiese di vedere il suo GBC per Vrindavana, Gopala Krishna, che era arrivato recentemente a Mayapur. Non è un libero albergo per fare l'amore, esordì Prabhupada, anche prima che Gopala Krishna entrasse nella stanza. Vrindavana non è un luogo da burla. Essi devono essere seri, per Krishna, e io darò loro ogni cosa. Non preoccupatevi del denaro, ma dirigete. Non vi è scarsità di denaro, vi è scarsità di direzione. Perché tanti bambini nel tempio? Non è un luogo per donne senza marito. I bambini devono essere sempre impegnati e non dovrebbero quindi creare disturbo dappertutto. Srila Prabhupada aggiunse che se le madri erano irresponsabili e volevano soltanto prendersi cura dei loro bambini, avrebbero dovuto essere allontanate da Vrindavana. Due donne potevano tenere una nursery e prendersi cura di molti bambini, le altre potevano lavorare. Non andare sul tetto a fare l'amore, disse Prabhupada, e poi progettare di andarsene. Mise anche in rilievo che, per il fatto che l'India intera veniva a Vrindavana, il centro dell'ISKCON avrebbe dovuto essere perfetto sotto ogni riguardo, altrimenti la gente avrebbe pensato che i suoi discepoli erano hippie e nessuno sarebbe più venuto. Un buon esempio di cura responsabile per i bambini era Mayapur, dove la Gurukula era già stata organizzata. I bambini sono benvenuti, ma dovete farli diventare dei gioielli, non rovinate i bambini. Ippisvarna Shankara. Le parole dure di Prabhupada circa la vita irresponsabile di Grihastha alimentarono gli argomenti dei sannyasi. Alcuni di loro sentivano che i Grihastha non dovevano nemmeno vivere nei templi. Quella sera, quando si riunirono nella stanza di Prabhupada, i sannyasi discussero con lui circa la posizione della famiglia e dei bambini nella ISKCON. Un sannyasi riferì che non gli era concesso di predicare in particolari templi perché lo consideravano contrario al matrimonio e favorevole alla vita di brahmachari. Altri si lamentarono delle dispendiose proprietà che venivano acquistate per essere usato soprattutto come residenza. La predica ne stava soffrendo, dissero, e inoltre ai brahmachari veniva consigliato il matrimonio, nel caso che si sentissero sessualmente agitati. Prabhupada sentì la pesante forza della protesta dei sannyasi e poteva percepire l'antagonismo tra gli ashram. Queste cose devono essere decise dai GBC, disse, e nessuno può opporsi alle loro decisioni. Ma egli espresse anche simpatia per ciò che i sannyasi andavano dicendo. Le famiglie, egli proseguì, potevano servire nelle comunità rurali e vivere in modo autosufficiente in coscienza di Krishna. Tutto il nostro programma di predica si fonda sul distacco dalla vita materiale, disse Prabhupada. Interrompete completamente la vita sessuale. L'ashram di Grihastha è una concessione per coloro che non possono abbandonarla immediatamente. Altrimenti il matrimonio non è richiesto. È soltanto un gravoso fardello, legale o illegale. Gli effetti conseguenti al sesso significano soltanto difficoltà. Marzo. membri del GBC si riunirono. Il procedimento consisteva nel fare un ordine del giorno, discutere ogni punto e poi passare alle risoluzioni con il voto. Alla fine della giornata i GBC sarebbero andati nella stanza di Prabhupada per leggergli le risoluzioni e per avere i suoi emendamenti o la sua approvazione. Il primo giorno molto tempo fu impiegato nell'assegnazione delle zone e nel fissare i doveri per ogni membro GBC. Riferirono questi risultati a Srila Prabhupada ed egli li approvò. Anche Prabhupada affrontò il problema del Grihastha e del Sannyas, affermando che tutti i devoti dovrebbero attaccarsi alla famiglia di Krishna, non alla famiglia escremento o alla famiglia maiale. Vita di famiglia significa rifiuto della falsa famiglia, ma non della famiglia della coscienza di Krishna. L'associazione della coscienza di Krishna era basata sulla rinuncia, disse Prabhupada, e perciò tutti i devoti sinceri equivalevano ai sannyasi. Non importava se il vestito era color zafferano o bianco. Gli uomini griasta per tradizione vestono di bianco e i brahmachari e sannyasi di arancione. Per quanto alla fine il griasta ideale dovrebbe arrivare ad abbracciare anche formalmente il sannyasa. Disse che tutti i discepoli dovrebbero diventare guru e ognuno dovrebbe avere migliaia di discepoli, proprio come aveva fatto lui, per diffondere la coscienza di Krishna in ogni luogo. Discutete nel consiglio dei GBC, disse, e venite a una decisione. Domandate e ponete ai voti. Ma deve finire l'idea di far parte del gruppo dei brahmachari, del gruppo dei griasta o di quello dei sannyasi. Tutto deve essere fatto in modo molto aperto. Dobbiamo lavorare per Krishna. Che cos'è questo questo bisbiglio? Non va bene. Il mattino successivo, mentre Prabhupada faceva la sua passeggiata nei campi adiacenti a Mayapur, il vicepresidente Madhudvisa Swami chiese di essere guidato nei preparativi per il meeting dei GBC di quel giorno. Madhudvisa: gli argomenti che abbiamo intenzione di discutere oggi sono il ruolo dei sannyasi, il ruolo dei grihasta e quello dei brahmachari nell'ISKCON. Nel 18° capitolo della Bhagavad Gita, in una delle tue spiegazioni, dici che un sannyasi non dovrebbe mai scoraggiare un giovane riguardo al matrimonio. D'altra parte però ci sembra di capire che un sannyasi dovrebbe incoraggiare il giovane a rimanere brahmachari. Perciò mi sembra di trovare una certa contraddizione nelle tue parole. Prabhupada: secondo il tempo e le circostanze, proprio come Krishna afferma Niyatam Kuru Karma Tvam, sii sempre impegnato nel tuo dovere prescritto, e alla fine dice Sarva Dharmam Paritya Jamame Kam Saranam Vraja, abbandona tutti i doveri prescritti e arrenditi a me, così ora ti devi adattare alla nuova posizione. Questa non è una contraddizione. Deve essere adattato al tempo e alla circostanza. Madhudvisa: ma c'è una conclusione? E Prabhupada: il vero obiettivo consiste nel diventare servitore di Krishna. Se passi attraverso karma, jnana e yoga, non ha importanza. L'obiettivo supremo è trovare il modo di raggiungere Krishna. Arjuna trovò il favore di Krishna lottando e uccidendo. Hare Krishna. Prabhupada non disse altro. Aveva creato i GBC proprio allo scopo di trattare questo genere di problemi e aveva istruito i suoi GBC personalmente nelle lettere e nei libri. Ora, essi dovevano applicare queste istruzioni secondo il tempo e il luogo. I GBC si incontrarono, discussero per l'intera giornata e alla sera avevano prodotto una lista di risoluzioni riguardanti le divisioni dell'ashram nell'ISKCON. Donne senza marito con figli non potevano vivere nei templi dell'ISKCON, anche se separatamente. Prima del matrimonio i devoti avrebbero dovuto disporre di mezzi di sostentamento per se stessi e non aspettarsi di vivere alle spalle dell'ISKCON. Dopo il matrimonio un capofamiglia avrebbe dovuto essere finanziariamente responsabile fino al tempo di prendere il sannyasa. Il fatto di leggere le risoluzioni a Prabhupada nella sua stanza generalmente suscitava qualche risposta verbale da parte sua. La sua abitudine era generalmente quella di annuire, per approvare o di commentare in modo occasionale. Ma quando udì la risoluzione che le donne con figli senza marito non potevano vivere nel tempio, Prabhupada pronunciò un riflessivo Poi disse: «Per quanto riguarda me, l'unica preoccupazione è che essi non perdano la loro preziosa vita umana». Non stava parlando nel tono della guida ufficiale dell'associazione, che poteva porre il veto alle risoluzioni, ma nel modo personale e umile del pur devoto. «Dopo tanta lotta», egli disse, «essi hanno preso questa forma umana e io non voglio che debbano perdere l'opportunità». Per quanto mi riguarda, non posso discriminare. Uomo, donna, bambino, ricco, povero, educato o sciocco. Lasciate che tutti vengano e prendano la coscienza di Krishna, così non sprecheranno la loro vita umana. Benché i membri del GBC usualmente avessero molto da dire, rimasero silenziosi dopo queste osservazioni di Prabhupada. Infine, Tamala Krishna Goswami, il presidente del GBC eletto per quell'anno, parlò. «Sì, Srila Prabhupada», disse, «cancelleremo quella risoluzione». Prabhupada disapprovò anche la risoluzione che un capofamiglia dovesse dare sostegno finanziario alla moglie per il resto della sua vita, finché avesse preso il sannyasa. «Voi tutti siete guru», disse. «Come io ho 5.000 discepoli o 10.000, così voi ne avete 10.000 ognuno. In questo modo create rami e rami dell'albero di Chaitanya, ma dovete essere spiritualmente forti. Questo significa cantare i vostri giri e seguire i quattro principi regolatori. Non è un'esibizione artificiale. Cantate e seguite i quattro principi e pregate Krishna in completo abbandono. Dovete avere entusiasmo. Se perdiamo il nostro entusiasmo, tutto si indebolirà. Ero già vecchio quando uscì da Vrindavana. Non avevo soldi, niente. Ma pensavo, tentiamo». Bhagavan parlò spontaneamente. «Tu sei ancora entusiasta, Srila Prabhupada?» «Sì», sorrise Prabhupada, «sono entusiasta, ma penso di essere vecchio». «Talvolta siamo noi a pensare di essere vecchi», disse Bhagavan. «Nessuno è vecchio», disse Prabhupada. «Nāgnate anyamane sarire». L'anima non muore quando il corpo muore. Talvolta durante la vecchiaia qualcuno è spinto giù, ma io sono entusiasta. Prabhupada disse di essere soddisfatto al massimo delle risoluzioni, perché esse indicavano che una forte commissione del corpo governativo era pronta per sollevarlo in modo da dargli la possibilità di concentrarsi sul suo lavoro di traduzione. Disse che i devoti dovevano seguire rigidamente per tutto l'anno ciò che il corpo dei GBC aveva stabilito. Non dovevano esserci cambiamenti senza la sua approvazione, e l'anno successivo essi avrebbero potuto apportare i cambiamenti necessari. Il presidente del GBC chiamò a votare per un punto non risolto nell'incontro del giorno. L'argomento era stato discusso, ma poiché non era stato approvato, il presidente chiamò a votare. Tutti votarono sì, sollevando la mano destra. Allora Srila Prabhupada sollevò anche la sua mano. Immediatamente i suoi discepoli risero al suo gesto affettuoso. «Sì», disse Prabhupada, «sono soltanto un seguace dei GBC. Qualunque cosa diciate, io devo seguire». Thank you. Quando i presidenti dei templi udirono le risoluzioni dei GBC, ebbero delle obiezioni. Essi sapevano che Prabhupada le aveva approvate, ma pensavano che il vero spirito e l'interpretazione che alcuni sannyasi avevano forse dato alle risoluzioni avevano causato una spaccatura nell'associazione. Molti presidenti di tempio, essendo griasta, avevano l'impressione di essere stati discriminati. Volevano un'opportunità per presentare il loro punto di vista. Prabhupada era al corrente dello scontento dei presidenti e sollevò l'argomento durante la sua passeggiata del mattino successivo. Attorniato dai sannyasi, dai GBC, dai presidenti di tempio e da altri, portò il discorso sui problemi nel tentativo di portare l'armonia nella sua famiglia spirituale. Ho sentito dire, disse, che tante critiche a proposito dei griasta causano forse qualche disturbo. Sì, ammise Madhudvisa. Io penso, disse Prabhupada, che anche i griasta dovrebbero formare un piccolo comitato per definire ciò che vogliono, invece di far forza su di loro, perché in questa età nessuno può seguire tutte le restrizioni degli shastra. Tamalakrishna obiettò all'idea che i griasta rivedessero le risoluzioni dei GBC. In nessuna delle nostre risoluzioni disse diciamo qualcosa a proposito del modo in cui i griasta dovrebbero vivere. Le risoluzioni si limitano ad affermare che la nostra associazione deve funzionare. Non dicono come i griasta dovrebbero vivere. Inoltre, i punti sui quali era possibile obiettare, Prabhupada ci ha già corretto. Penso che si debba prendere un'ulteriore decisione. Fate un piccolo comitato di 3 o 4 griasta, continuò Prabhupada, e poi definite come vivere. Cambiando argomento, Prabhupada chiese quando il pandal sarebbe stato eretto. Quel giorno ci si aspettava che arrivassero 350 devoti dall'Occidente. Il pandal avrebbe già dovuto essere stato montato e i festeggiamenti, teatro incluso, avrebbero dovuto avere inizio in serata. I devoti, invece, assorti in modo irreprimibile nella divergenza sannyasi-griasta, non riuscivano ad astenersi dal continuare la discussione. Qual è la differenza tra lo spirito di chi è dedito alla rinuncia e lo spirito di chi è dedito al piacere? Chiese Pustakrishna Swami, tornando all'argomento. Domandò Prabhupada. Benché fosse stata posta una domanda, egli rimase equilibrato e distaccato dalle loro divisioni di partito. Aveva un'idea precisa su ciò che si doveva fare, ma il suo metodo didattico era molto attento e graduale. Conosceva bene il difficile compito di soddisfare punti di vista divergenti tra i suoi discepoli decisi. Da anni stava continuando a trasmettere ai suoi discepoli le decisioni e gli insegnamenti conclusivi sul modo di svilupparsi in modo cooperativo. Ancora una volta si era determinata una questione che soltanto lui poteva risolvere, se essi lo avessero ascoltato. Pustakrishna. Come è stato discusso tra noi, per esempio, esistono differenti tendenze tra brahmachari e griasta. L'attitudine dei brahmachari tende alla rinuncia. Se un brahmachari abbandona la sua vita di brahmachari, diventa griasta, il che significa che diventa più incline, almeno in qualche misura, verso il piacere. Come comportarsi in questa situazione? Prabhupada. Se vuoi divertirti, chi può fermarti? Tamalakrishna. Ma noi non possiamo sostenerlo, non possiamo sostenere il suo piacere, perciò deve assumersene in prima persona il peso. Prabhupada. Secondo le differenti posizioni e attitudini, i 4 ashram sono brahmachari, griasta, vanaprasta e sannyasa. Ciò significa che non tutti sono situati al medesimo livello, esistono differenti livelli, ma l'idea globale è che tutti devono abbandonare la propensione al piacere. Questo si vuole. Pustakrishna. Troviamo nello Srimad Bhagavatam che Sukadeva Goswami avvicinava i capifamiglie il mattino al solo scopo di dar loro un po' di conoscenza spirituale. e l'associazione che essa comporta. Così talvolta si vede anche all'interno della nostra associazione che coloro che sono inclini al celibato, anche all'interno del movimento, trovano associazioni di persone che sono inclini al piacere, e questa talvolta può essere dannosa alla loro vita spirituale. Prabhupada: allora qual è la tua proposta? Dobbiamo mandarli via? Madhudvisa: senza associazione non vi è possibilità di purificarsi. Tamala Krishna: il problema non è questo, perché tutti si riuniscono per avere associazione. Si riuniscono nel tempio per i kirtan, per le lezioni, per il prasadam. Queste sono attività comuni a tutti. Non esiste problema di mancanza di attività comuni tra i vari ashram. Per vivere, tuttavia, ci deve essere un'organizzazione separata. Prabhupada: ora, anche nel tempio, vi lamentate che un marito e una moglie parlino tra loro. Prabhupada sembrava quasi timido nel modo di guidare e manipolare la questione, e gli stava anche ascoltando più chiaramente quali erano la mentalità e il cuore dei suoi discepoli divisi. Tamala Krishna: sì, essi non parlano dello Srimad Bhagavatam. E Prabhupada: questo lo troverai dovunque. Bhagavata: ci si lamenta a volte che vi sia tanta avversione da parte dei brahmachari. Ma questa non è forse la qualità di un brahmachari? Cioè, avere un profondo disprezzo per la gratificazione dei sensi? Prabhupada: non seguo. I devoti si strinsero vicino quanto più era possibile. Questo era un punto importante. Pusta Krishna: egli sta dicendo che talvolta i brahmachari e anche i sannyasi sentono una forte avversione per le donne e la vita di famiglia. Ma accade che i griasta critichino i brahmachari e i sannyasi con l'accusa di fanatismo. I griasta dicono che questo corpo risponde alla ricerca di piacere, perché anche il sannyasi medita sulla medesima cosa, tranne che per il fatto che la respinge. Così la domanda di Bhagavata è meglio essere neutrali o essere contrari? Prabhupada: questo è tutto fanatismo. La vera unità consiste nell'avanzare in coscienza di Krishna. Kalonasti e Vanasti, nel Kali Yuga non puoi seguire rigidamente, né io posso seguire rigidamente. Se ti critico, se tu critichi me, allora noi ci allontaniamo molto dalla nostra vera vita di coscienza di Krishna. Pusta Krishna: allora è corretto dire che se noi non siamo coscienti di Krishna, se non esiste il problema del griasta, c'è qualche altro problema. E Prabhupada: sì, dovremmo sempre ricordare che griasta, brahmachari o sannyasi, nessuno può seguire rigidamente tutte le regole e le norme. In Kali Yuga non è possibile. Se mi limito a trovare errori in te e tu trovi errori in me, allora questo diventa un comportamento fazioso e il nostro vero compito sarà ostacolato. Per questa ragione Sri Chaitanya Mahaprabhu ha raccomandato che Harinam, il canto del mantra Hare Krishna, sia rigidamente praticato, e questo è comune a tutti, griasta, vanaprasta e sannyasi. Essi devono sempre cantare il mantra Hare Krishna e tutto si aggiusterà. Altrimenti avanzare diventa impossibile. Stiamo complicando tutto soltanto per alcuni dettagli. Ciò è definito Niyamagraha. Penso di avervelo già spiegato. Madhudvisa: sì, nel nettare della devozione. E Prabhupada: Niyamagraha non va bene. Niyama significa principi regolatori. E agraha significa non accettare. Agraha significa l'opposto. Tutto ansioso di accettare i principi regolatori, ma non l'avanzamento spirituale. Entrambe queste posizioni sono definite Niyamagraha. Perciò il principio fondamentale è che Niyamagraha non è raccomandato. Se avanziamo in coscienza di Krishna con il semplice metodo di cantare 24 ore al giorno Kirtaniya Sadahari, allora le cose si aggiustano automaticamente. In Kali Yuga non potete aspettarvi che le cose si svolgano correttamente e puntualmente. Ciò è molto difficile. Così anche il nostro poeta Allen Ginsberg mi accusava sempre: «Swamiji, sei molto conservatore e rigido». In realtà io gli dicevo che non ero mai rigido e non ero nemmeno conservatore. Se diventassi conservatore non potrei vivere qui nemmeno per un momento. Perciò non sono conservatore. Vivevo con un ragazzo, Carl Huygens. Cucinavo e vedevo nel frigorifero alcuni pezzi di carne per il gatto. E io conservavo il mio cibo in quel frigorifero. Che potevo fare? E si parlarono per un'ora e Prabhupada dette loro le istruzioni conclusive. Tuttavia la faccenda non era ancora finita. Era chiaro però che era sotto controllo. Tardi, 350 devoti si avvicinarono alla cinta di Mayapur in una carovana di bus provenienti dall'aeroporto di Calcutta. Per la maggior parte dei devoti in arrivo, quella era la prima visita a Mayapur e la loro eccitazione neutralizzava la fatica del lungo viaggio dall'Occidente. Liberi da preoccupazioni mondane, essi erano venuti in India per visitare Shridham Mayapur e per vedere di nuovo Srila Prabhupada. Dopo 3 ore di viaggio su strada, gli autobus erano entrati a Mayapur e presso i devoti poterono vedere i templi della Gaudiya Math. Srivasa Angana, il samadhi di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, e il luogo di nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che apparivano tutti, uno dopo l'altro, mentre gli autobus, suonando quasi incessantemente il clacson, giravano attorno alle sinuose curve di Bhaktisiddhanta Road. I residenti dei villaggi, in piedi sui rickshaw e sui bufali, le capre e le mucche si spostavano in fretta sui bordi della strada. I residenti dei villaggi osservavano sorpresi e incuriositi alla vista di centinaia di bhakta occidentali giunti per celebrare Gora Purnima. Poi, al loro arrivo, i devoti videro nel pianeggiante paesaggio di Mayapur la tinta rosata e le belle caratteristiche del Mayapur Chandrodaya Mandir della ISKCON. Il luogo che Prabhupada aveva preparato per loro, la dimora di cui avevano sentito tanto parlare. Mentre gli autobus arrivavano al cancello della proprietà dell'ISKCON, i devoti si rallegrarono nel vedere la nuova cupola e i campi di fiori, e la loro ansia di vedere Prabhupada aumentò. Vi erano le formalità di registrazione, la necessità di farsi assegnare una stanza, qualche complicazione nel trovare il luogo dove sistemarsi e nel prenderne possesso, ma niente di più. Erano a casa ora, e in mezzo ai bravi devoti. Presto avrebbero potuto bagnarsi nel Gange e udire il programma del Parikram attorno ai santi luoghi. Alcuni devoti riposarono mentre altri si incontrarono con amici provenienti da altre parti del mondo. Si scambiavano le ultime notizie e accoglievano i consigli sperimentati riguardo la rapida corrente del Gange e circa le precauzioni per evitare dissenterie e zanzare. Verso sera, ben presto, tutti si erano sistemati nelle loro stanze e avevano preso il prasada. I musicisti di Chennai, in una piccola stanza sopra il cancello d'ingresso, cominciarono a suonare un raga della sera. Il cielo si scuriva e i devoti cominciarono a riunirsi nella sala ben illuminata del tempio. Si riunirono per un kirtan gigantesco. Questi devoti avevano lavorato duramente in varie città di tutto il mondo e il fatto di essere venuti a Mayapur era una ricompensa per le loro austerità e il loro paziente servizio. Ora essi potevano riposarsi e godere della vita spirituale, senza altre responsabilità se non quella di adorare le divinità, di vedere e ascoltare Srila Prabhupada, di cantare Hare Krishna e di essere semplicemente coscienti di Krishna, nell'eterna dimora di Sri Chaitanya. Quando Prabhupada seppe che ora quasi 600 devoti si erano riuniti a Mayapur nel luogo di adorazione, fu molto soddisfatto. Si informò se il prasadam e le sistemazioni erano sufficienti e se ci sarebbe stato un pieno programma di impegno per tutti. Altrimenti, disse, se i devoti rimanevano pigri si sarebbero ammalati o avrebbero cominciato a pettegolare. Disse che tutti dovevano cantare i giri, andare in parikrama e impegnarsi nella Krishna Katha. Alcuni dei nuovi arrivati, soprattutto i presidenti dei templi, erano attratti dallo scisma sorto tra Sannyasi e Grihasta. Ora che tutti i presidenti dei templi erano presenti, essi si convocarono in un incontro speciale, radunandosi insieme nel loro scontento. Le risoluzioni limitative della presenza dei Grihasta nel tempio non erano state gradite. E mentre essi discutevano, confrontando le loro opinioni, trovavano lo spunto per le loro lagnanze. La maggior parte delle obiezioni venivano dai presidenti dei templi del Nord America ed erano dirette al gruppo viaggiante di Sankirtan di Radha Damodara, che era guidato da Tamala Krishna Goswami. Il conflitto era stato alimentato per circa un anno, fin da quando Tamala Krishna aveva fondato il gruppo di Radha Damodara. In quell'anno il gruppo era aumentato fino al punto di comprendere 150 devoti che viaggiavano in tutto il Nord America per distribuire i libri di Srila Prabhupada. Prabhupada aveva elogiato il gruppo che era responsabile del 30 o 40% delle rimesse totali a favore della BBT americana. Ora i devoti del gruppo di Radha Damodara sviluppavano caratteristiche di austerità e di distacco e avevano entusiasmo per restare nel celibato senza sentire la necessità di sposarsi. il gruppo di Radha Damodar aveva vinto tutti i record per la distribuzione dei libri e aveva superato tutte le altre zone e templi. In quanto esercito di soldati del Sankirtan, i suoi componenti erano riconosciuti come leaders mondiali della distribuzione di libri. Più di 80 membri del gruppo erano arrivati al festival di Mayapur ed era stato riservato per loro un settore speciale come residenza nell'edificio migliore. Tuttavia, nel loro zelo verso la rinuncia e la guida del Sankirtan, alcuni brahmachari avevano sviluppato un'attitudine di sufficienza verso la vita del tempio e i capifamiglia. Questa concezione materialistica era arrivata a tal punto che alcuni giudicavano la dignità di un devoto dal colore del vestito che indossava. Bianco se era griasta, zafferano se era brahmachari o sannyasi. Chiunque vestisse di bianco non poteva essere un devoto spiritualmente avanzato. Almeno, questa era l'errata concezione che si era sviluppata stando a quanto dicevano i presidenti dei templi. Tra alcuni dei più immaturi membri del gruppo Radha Damodara. La lagnanza più grave, tuttavia, era più pratica che filosofica. I presidenti sostenevano che il gruppo di Radha Damodara rubava uomini ai templi. I presidenti dei templi mettevano a confronto racconti e citavano numerosi esempi per dimostrare che i devoti erano stati distolti con lusinghe dal loro servizio nel tempio per unirsi al gruppo di Radha Damodara. La filosofia che i sannyasi erano superiori ai griasta, dicevano i presidenti dei templi, era usata in modo opportunistico per convincere i migliori brahmachari ad abbandonare il loro posto nei templi e unirsi al gruppo di Radha Damodara. Questo fatto era causa di grandi difficoltà. I presidenti dei templi consideravano la predica del gruppo Radha Damodara poco equilibrata ed egoisticamente motivata. Il disaccordo aveva raggiunto un livello così acuto che alcuni templi avevano impedito ai devoti del gruppo di Radha Damodara di andare a visitarli e alcuni avevano lasciato in disparte i sannyasi del Radha Damodara, impedendo loro di far lezione ai devoti. Gli uomini del Radha Damodara invece consideravano questa restrizione la prova ulteriore dell'attaccamento e della ristrettezza mentale dei capi famiglia. Srila Prabhupada aspettava il momento opportuno per risolvere quel problema temporaneo e si occupava dei suoi doveri ricevendo gli ospiti e sorvegliando l'organizzazione del tempio di Mayapur e del festival. Egli dava lezioni ogni giorno nel tempio e soddisfaceva tutti. Ai suoi segretari e servitori invece rivelò che lo scisma era fonte di ansia per lui. Il fatto che i presidenti dei templi fossero arrabbiati lo disturbava. Un pomeriggio, a causa della preoccupazione, non riuscì nemmeno a fare il suo sonnellino. «Questa è una cosa molto seria», disse ad Arisauri, durante il massaggio. «Questa divergenza tra sannyasi e griasta, tutto sarà distrutto». Arisauri paragonò questo scisma a quello che aveva distrutto il Gaudiya Math. Un'altra volta, mentre era seduto nella sua stanza, Prabhupada sollevò un segnalibro molto decorativo che un brahmachari aveva fatto per lui e disse: «Un servizio così bello, come può essere rifiutato? Non ho mai bloccato il loro servizio per il fatto che sono donne». Rameshwara venne nella stanza di Prabhupada e gli mostrò alcune recenti pubblicazioni della BBT. Discussero di affari e alla fine parlarono del problema sannyasi griasta. Mentre Rameshwara cominciava a esprimere la sua opinione, Prabhupada chiese che altri sannyasi e GBC disponibili venissero da lui per discuterne. Rameshwara sosteneva la causa dei templi riferendo alcuni dei problemi finanziari e pratici che i templi avevano sperimentato a causa della perdita di uomini dovuta al gruppo Radha Damodara. Quando gli uomini se ne andavano, la distribuzione dei libri diminuiva in quei templi. Di fronte alla pesante propaganda per convincerli a unirsi al Sankirtan viaggiante, come potevano i devoti fedeli del tempio restare soddisfatti di raccogliere denaro allo scopo principale, di mantenere il tempio, senza avere l'opportunità di distribuire i libri? Anche i devoti del tempio volevano conoscere l'estasi della distribuzione, ma questo diventava sempre più difficile a causa delle tattiche paralizzanti del gruppo e degli autobus viaggianti. Rameshwara chiese a Prabhupada di chiarire l'errata concezione filosofica che i grihasta non erano abbastanza avanzati per trattare con i brahmachari. Prabhupada citò il sannyasi Chota Haridas, che Sri Chaitanya aveva respinto soltanto perché aveva parlato per un attimo con una donna. Eppure Sri Chaitanya aveva abbracciato un grihasta, Sivananda Sena, nell'apprendere che la moglie di lui aspettava un figlio. Prabhupada spiegò che sebbene la relazione di Sri Chaitanya con i sannyasi fosse differente dalla sua relazione con i grihasta, pure entrambe erano trascendentali. I grihasta erano incoraggiati a compiere i loro doveri familiari e ad allevare bambini coscienti di Krishna. Rivolgendosi ai sannyasi presenti, Prabhupada sostenne che per loro soffermarsi troppo sulle attività dei capifamiglia era inadeguato. Ciò significava che i sannyasi stessi pensavano al sesso più di quanto non facessero i capifamiglia. Se i sannyasi parlavano per tutto il giorno di vita matrimoniale, si sarebbero contaminati. Prabhupada poi narrò una storia per illustrare questo punto. Due brahmana un giorno raggiunsero un fiume e dovevano attraversarlo, quando allorché giunse una signora che aveva bisogno di assistenza per poterlo lei pure attraversare. Così uno dei brahmana si offrì di trasportarla sulla schiena. L'altro brahmana fu scandalizzato da questa proposta, ma aveva paura di esprimere il suo pensiero. Dopo aver attraversato il fiume, la signora li ringraziò molto e se ne andò. I due brahmana continuarono il cammino, ma per ore il brahmana scandalizzato continuò a parlare dell'incidente. «Hai permesso che una donna si arrampicasse sulla tua schiena e toccasse il tuo corpo», diceva, e continuava a parlare. Infine il primo brahmana lo corresse. «L'ho portata sulla mia schiena per 10 minuti, ma tu la stai ancora trasportando nella tua mente da 3 ore». I presidenti dei templi scelsero Jayadvaita, un brahmachari esperto nella filosofia della coscienza di Krishna, per presentare il loro caso dinanzi a Srila Prabhupada. Anche alcuni membri del GBC, che avevano la medesima visione a questo proposito, vennero anche Tamala Krishna Goswami, arrivò per difendere il suo gruppo, dato che la maggior parte dell'opposizione era rivolta contro il gruppo Radha Damodara. I numerosi membri di questo gruppo che erano arrivati a Mayapur in cerca di felicità spirituale, dopo un anno di servizio che il Sankirtan richiedeva, udendo di essere stati citati, volevano ritorcere le accuse. La giubilante atmosfera spirituale del festival era minacciata da una spaccatura politica. Jayadvaita spiegò a Prabhupada che i presidenti dei templi sentivano che basare la propaganda sulla incompetenza del grihasta e guidare i brahmachari era soltanto un'invenzione. Il vero problema erano gli uomini e il denaro. Insinuando che i brahmachari nel tempio non dovevano lavorare sotto la direzione dei grihasta, i sannyasi del Radha Damodara erano in grado di allontanare gli uomini dal loro servizio autorizzato nel tempio. Tamala Krishna era d'accordo sul fatto che se tali idee distorte stavano circolando, esse avrebbero dovuto essere estirpate, ma sosteneva che in realtà il suo partito non stava diffondendo questo genere di filosofia. Le accuse passavano avanti e indietro dinanzi a Prabhupada, il quale infine dette la sua opinione. La regola richiederebbe di non discriminare tra sannyasi e grihasta. Si dovrebbe sempre giudicare sulla base dell'avanzamento in coscienza di Krishna. Yei Krishna Tattva Vetta, Sei Guru Haya. Indipendentemente dallo status sociale, chiunque conosca la scienza della coscienza di Krishna è qualificato per diventare un maestro spirituale. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 8.128. Questo principio dovrebbe essere seguito, secondo l'avanzamento nella coscienza di Krishna. falena, parice a te. Giudicate dai risultati, non dal vestito. Possiamo vedere la sua posizione. Facendo partiti politici, ogni cosa finirà. Prabhupada disse che generalmente un brahmachari assiste un sannyasi, e un sannyasi è un predicatore. Il grihasta è l'uomo adatto a prendersi cura di un tempio. Se un brahmachari quindi voleva viaggiare con un sannyasi, aveva ragione, ma se egli ha una responsabilità, disse Prabhupada, allora deve rimanere. Il punto effettivo, egli aggiunse, è che tutti i devoti dovevano considerarsi servitori dei sei Goswami. L'intero problema che avevano dinanzi a loro era causato dal fatto di avere dimenticato di essere servitori di Krishna. Non è detto che un particolare servizio debba essere destinato in particolare a un grihasta e un sannyasi, Prabhupada continuò. Il devoto deve essere Krishna Dasa, un servitore del servitore, si giudica dai risultati. Perché quel partito o questo partito? Yei Krishna Tattva Vetta, sei Guru Haya. Bhaktivinoda Thakur era un grihasta, Bhaktisiddhanta era un sannyasi. Uno è migliore dell'altro? No, perciò non dovrebbe esserci minaccia. Ora noi siamo un'organizzazione mondiale. Prabhupada citò ripetutamente il verso Kiva Kripa Kibanyasi Sudrakene Nayal Ye Krishna Tatvaveta Sei Guru Haya, dissipando la rivalità sul fatto che l'ashram determini la qualità di un devoto. Chiunque conosca la scienza di Krishna, chiunque sia pienamente impegnato nel servizio di Krishna, Prabhupada rivelò, quella persona è un puro devoto. Un sannyasi, continuò Prabhupada, poteva predicare, ma poteva anche amministrare. Un grihasta poteva amministrare, ma poteva anche predicare. Benché Prabhupada avesse già precisato questi punti, ora voleva liquidare la vertenza completamente. Questa discriminazione, disse, deve finire. Non era cosciente di Krishna. E i GBC dovevano rimuovere tutte le risoluzioni che discriminavano i grihasta. Prabhupada mise in rilievo che la vera posizione consiste nell'essere Krishna Dasa, servitore di Krishna. In questa attitudine di resa il devoto dovrebbe essere esperto e desideroso di fare qualunque servizio sia necessario. Portò un esempio che si riferiva circa 50 anni prima, quando lui dirigeva il laboratorio Bose a Calcutta. E gli operai si erano messi in sciopero. Alle persone rimaste egli aveva detto, su, impacchettiamo. Esse avevano accettato quel lavoro servile e lo sciopero era finito. Similmente qualunque capacità di servizio sia richiesta, un devoto dovrebbe acconsentire. Dobbiamo essere servitori di Krishna, molto ostinati, disse Prabhupada. Prabhupada disse anche che lui era forse il primo sannyasi autorevole che organizzava i matrimoni dei suoi discepoli. Certamente egli non li incoraggiava a trasgredire i principi regolatori, disse, ma il suo vero compito era il servizio di Krishna. Se questo includeva l'organizzazione dei matrimoni, allora lo faceva. Tuttavia la regola generale è che i sannyasi si impegnino completamente nella predica e la predica dei sannyasi non dovrebbe essere ostacolata. Chiunque sia incaricato di un servizio particolare deve rimanere e se sorge qualche divergenza si deve cercare di correggerla. In ogni chiacchiera c'è una parte di verità. Prabhupada non stava soltanto definendo e sistemando l'immediata contesa, ma stava elevando tutti i discepoli al livello di una dedicata e ispirata coscienza di Krishna. Egli non si schierava con un partito e non attenuava la filosofia per pacificare. Si appellava all'intelligenza dei discepoli e ancora di più entrava nei loro cuori e li rendeva soddisfatti e veramente desiderosi di lavorare insieme. E con questo termina qui anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato India, unificare l'ISKCON.
Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama